Terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Capitolo 51. Il giorno delle nozze di Lydia era arrivato e Jane ed Elizabeth erano forse più emozionate di lei. La carrozza li avrebbe riaccompagnati a Longbourn per l'ora di pranzo. Il loro arrivo era atteso con trepidazione dalle due sorelle maggiori e Jane, che attribuiva a Lydia i sentimenti che avrebbe provato lei al suo posto, era particolarmente in ansia per il brutto momento che l'attendeva. Quel momento arrivò. La famiglia si trovava riunita a riceverli. Un ampio sorriso illuminò il viso di Mrs. Bennet quando la carrozza si fermò davanti alla porta. Suo marito aveva assunto un'aria grave e impenetrabile. Le ragazze erano agitate, ansiose e imbarazzate. Si sentì la voce di Lydia nel vestibolo, poi la porta si spalancò ed eccola precipitarsi nella stanza. Sua madre le andò incontro, la abbracciò e le diede un caloroso benvenuto. Poi, con un radioso sorriso, porse la mano a Wickham e fece alla coppia gli auguri con un entusiasmo che non tradiva il minimo dubbio sulla loro felicità. Non fu altrettanto cordiale l'accoglienza di Mr. Bennet, a cui i due si volsero subito dopo. Il suo viso si era andato oscurando e a malapena gli uscì una parola di bocca. La disinvolta sicurezza dei due giovani era bastata ad indisporlo. Elizabeth era disgustata e perfino Jane sembrava infastidita. Lydia era sempre la stessa, incorreggibile, ribelle, chiassosa, sfacciata. Passò da una sorella all'altra a chiedere congratulazioni e quando infine tutti si sedettero si mise a guardarsi attorno per la stanza e, notando qualche piccolo cambiamento, dichiarò con una bella risata che era un bel po' che non ci veniva. Wickham non era certo più a disagio di lei, ma aveva sempre un tratto così affascinante che se il suo carattere e quel matrimonio fossero stati come si deve, tutti loro sarebbero rimasti conquistati dai sorrisi e dalle belle maniere con le quali si presentava in famiglia. Elizabeth non l'avrebbe mai creduto capace di tanto ardire e quando si sedette a tavola era decisa a non sottovalutare più l'impudenza di un uomo impudente. Sia lei che Jane erano arrossite, non così il viso di chi era causa di tanto imbarazzo. Non mancarono argomenti di conversazione. La sposa e sua madre facevano a gara a chi chiacchierava di più, mentre Wickham, che si trovava seduto vicino ad Elizabeth, si mise a chiederle notizie dei conoscenti comuni con una piacevolezza e una disinvoltura che le sarebbe stato difficile imitare. Sembrava che sia l'uno che l'altra non avessero che ricordi meravigliosi, nessuna rievocazione amara. E Lydia toccò di proposito certi argomenti a cui mai e poi mai le sue sorelle avrebbero voluto accennare. «E dire!» esclamò. «Che manco da 3 mesi! Si direbbero 15 giorni, parola mia! E sì che ne sono successe di cose, Dio mio! Quando me ne sono andata, non pensavo certo di tornare con un marito, anche se a pensarci mi sembrava un gran bello scherzo!» Mr. Bennet inarcò le ciglia. Jane stava sulle spine. Elizabeth fissò Lydia con uno sguardo espressivo, ma quella, che all'occorrenza diventava cieca e sorda, continuò allegramente. «Mamma, si sa in paese che mi sono sposata oggi?» «Io temevo di no, e allora, incontrando William Golding sul suo calessino, ho deciso di farglielo sapere, e così ho abbassato il vetro, mi sono sfilata il guanto e ho appoggiato la mano sul bordo del finestrino, in modo che vedesse l'anello, e poi gli ho fatto cenni e sorrisi a non finire.» Elizabeth non ne poté più. Si alzò, corse fuori dalla stanza e non tornò che quando li sentì percorrere il corridoio per passare in sala da pranzo. Non era neanche pensabile che il tempo potesse dare a Lydia quel pudore che le era mancato sin dall'inizio. Anzi, buon umore e indiscrezione erano destinati ad aumentare. Ora moriva dalla voglia di vedere Mrs. Phillips, le Lucas e tutte le altre vicine per sentirsi chiamare Mrs. Wickham. E nel frattempo andò da Mrs. Hill e dalle due domestiche a mostrare l'anello e a sbandierare il proprio matrimonio. «E allora, mamma?» chiese a sua madre. «Che ve ne pare di mio marito?» «Non è affascinante? Le mie sorelle me lo invidieranno di sicuro. Spero solo che abbiano metà della fortuna che ho avuto io. Dovrebbero andare a Brighton, tutte quante. Quello è il posto giusto per trovare marito». Lydia era pazzamente innamorata di lui. Egli era sempre il suo caro Wickham. Nessuno poteva reggere al suo confronto. Egli faceva tutto meglio degli altri. E Lydia scommetteva che ai primi di settembre avrebbe ucciso più uccelli di qualunque cacciatore d'Inghilterra. Una mattina, una delle prime dopo il loro arrivo, trovandosi in compagnia delle sorelle maggiori, disse a Elizabeth: «Lizzie, non mi pare di averti mai parlato del mio matrimonio. Tu non c'eri quando l'ho raccontato a mamma e ad altre persone. Non sei curiosa di sapere com'è andato?»
«No, davvero», rispose Elizabeth. «Sono convinta che meno se ne parla, meglio è».
«Su, via! Sei sempre così strana, tu! Insomma, voglio raccontarti com'è andata. Come sai, ci siamo sposate a St. Clement, perché Wickham abitava in quella parrocchia. Si era deciso di trovarci tutti là per le 11. Abbiamo fatto colazione alle 10, come al solito. Pensavo che non sarebbe più finita. Perché, tra parentesi, devi sapere che lo zio e la zia sono stati terribilmente odiosi con me per tutto il tempo che sono stata da loro. Non ci crederai, ma non mi hanno lasciata uscire di casa una sola volta. E sì che ci sono restata 15 giorni. Beh, era appena arrivata la carrozza che lo zio è stato chiamato da quell'orribile Mr. Stone per un affare. E sai, quando sono assieme non la smettono mai. Insomma, non stavo più in me dal terrore, perché lo zio doveva accompagnarmi. E passata l'ora non ci saremmo più potuti sposare per quel giorno. Per fortuna è stato di ritorno dopo 10 minuti e così ci siamo avviati. Ma ripensandoci, non è detto che in mancanza dello zio si sarebbero dovute rimandare le nozze, perché avrebbe potuto sostituirlo Mr. Darcy.
«Mr. Darcy?» ripeté Elizabeth, trasecolata.
«Ma certo, sarebbe arrivato insieme a Wickham, capisci? Ma povera me, dimenticavo che non bisogna parlarne con nessuno. Mi ero solennemente impegnata a mantenere il segreto».
«Se è un segreto», disse Jane, «non ne parliamo più».
«Ma certo», le fece eco Elizabeth, che moriva di curiosità, «non ti faremo domande».
«Grazie», disse Lydia, «altrimenti io vi racconterei tutto e Wickham si arrabbierebbe davvero».
Dopo un simile incoraggiamento, a Elizabeth non rimase che andarsene per sfuggire alla tentazione. Ma restare in quella situazione di ignoranza era impossibile, impossibile almeno non cercare di far luce. Dunque Mr. Darcy era presente al matrimonio di Lydia. Ad una circostanza, cioè, e tra persone che sembravano le meno adatte a suscitare il suo interesse. Varie ipotesi le frullarono per la testa, ma nessuna convincente. Quella che le piaceva di più, perché il gesto di Mr. Darcy ne usciva nobilitato, era assai improbabile. Non resistendo a quello stato di incertezza, prese un foglio di carta e scrisse alla zia, chiedendole spiegazione del fatto cui Lydia aveva accennato, compatibilmente con l'impegno di mantenere il segreto. Per un senso di discrezione e di correttezza, Jane non tornò sull'argomento con Elizabeth. Quest'ultima gliene fu grata. Preferiva non avere confidenti, fin tanto che le sue indagini non avessero approdato a qualche risultato. Capitolo 52. Elizabeth fu tanto fortunata da ricevere una risposta nel più breve tempo possibile. Come l'ebbe in mano, corse a rifugiarsi nel boschetto, dove difficilmente sarebbero venuti a disturbarla. Si sedette su una panchina e si preparò a una lettura interessante, perché la lunghezza del messaggio le diceva che non si trattava di una risposta negativa. «Carissima nipote,
Ho appena ricevuto la tua lettera e dedicherò l'intera mattinata a risponderti, perché prevedo che una breve risposta non sarebbe sufficiente. Lo stesso giorno del mio ritorno a Londra, tuo zio ricevette una visita assai inattesa. Si trattava di Mr. Darcy. Era venuto ad informare Mr. Gardiner di avere rintracciato tua sorella e Mr. Wickham. Se ben ricordo, aveva lasciato il Derbyshire un giorno dopo di noi ed era venuto a Londra col proposito di scovarli. Generosamente attribuiva l'accaduto al proprio falso orgoglio e confessava che gli era sembrato indegno di sé dare pubblicità alle proprie vicende private. Egli parlò con Wickham, poi insistette per vedere Lydia. Suo scopo principale, disse, era persuaderla ad abbandonare quella vergognosa situazione e a tornarsene dai suoi cari non appena avessero acconsentito ad accoglierla. Egli le avrebbe offerto tutto il proprio aiuto. Ma trovò Lydia fermamente decisa a restare dove era. Aveva la certezza che un giorno si sarebbero sposati, prima o poi, poco importava. Tali essendo i sentimenti di Lydia, non restava, pensò, che concludere il matrimonio al più presto, cosa che, come poté facilmente capire sin dalla prima conversazione con Wickham, non era mai stata nei piani di quel signore. Egli confessò di essere costretto a lasciare il reggimento per via di certi debiti di gioco assai pressanti e non si fece scrupolo di addossare alla imprudenza di Lydia tutte le conseguenze della fuga. Mr. Darcy gli chiese perché non avesse sposato subito tua sorella. Benché Mr. Bennet non dovesse essere molto ricco, avrebbe potuto fare qualcosa per lui e da quel matrimonio la sua situazione sarebbe uscita migliorata. Ma Mr. Darcy dovette scoprire che Wickham non aveva rinunciato alla speranza di fare un matrimonio più risolutivo per le proprie fortune. Date le circostanze, però, era improbabile che resistesse alla tentazione di un sollievo immediato. Naturalmente Wickham voleva più di quanto non si potesse dargli, ma alla fine dovette ridursi alla ragione. Quando tra loro fu tutto sistemato, Mr. Darcy pensò di metterne al corrente tuo zio. Ma questo, Lizzy, tienilo per te o al massimo per Jane. Dovresti sapere quanto è stato fatto per quei due. I debiti di Mr. Wickham ammonteranno a ben oltre 1.000 sterline, altre 1.000 in aggiunta alla dote di lei. E in più gli si è procurato un brevetto di ufficiale. La ragione per cui Mr. Darcy ha dovuto fare tutto questo da solo te l'ho già riferita. Sarebbe colpa sua, del suo riserbo, del suo scarso giudizio, se la personalità di Wickham è stata così fraintesa. Mr. Darcy tornò puntualmente e, come ti ha detto Lydia, fu presente alle nozze. Il giorno dopo pranzò con noi. Sarebbe ripartito il mercoledì o il giovedì. Non arrabbiarti, Lizzy cara, se colgo l'occasione per dirti, non ho mai avuto il coraggio di farlo prima, quanto mi è simpatico. Il suo comportamento con noi è stato in tutto e per tutto amabile, come nel Derbyshire. Il suo ingegno e le sue opinioni mi soddisfano pienamente. Non gli manca nulla, se non un po' più di vivacità. E quella, se farà un matrimonio oculato, gliela potrà insegnare sua moglie. Mi è parso molto furbo, non ha quasi mai fatto il tuo nome. Ma la furbizia va di moda, a quanto pare. Ti prego, perdonami se sono stata sfacciata, o almeno non punirmi al punto da escludermi da Pemberley. Non sarò contenta finché non avrò fatto tutto il giro del parco. Un calessino con un bel paio di pony sarebbe l'ideale. Ma ora devo lasciarti. È da un po' che i bambini mi vogliono. Tua affezionatissima Mrs. Gardiner. Il contenuto di questa lettera mise Elizabeth in uno stato di agitazione in cui era difficile stabilire se prevalesse la gioia o il dispiacere. quei vaghi e indistinti sospetti che erano nati in lei dall'incertezza su ciò che Mr. Darcy aveva fatto per il matrimonio di sua sorella si rivelavano ora fondati al 100%. Egli aveva voluto raggiungerli a Londra. Si era addossato tutto l'onere e l'umiliazione di una simile ricerca in cui era stato necessario incontrare di sovente, venire a patti, persuadere e finalmente corrompere l'uomo che più di ogni altro aveva sempre voluto evitare e il cui solo nome considerava un castigo pronunciare. Aveva fatto tutto questo per una ragazza che non poteva né amare né stimare. Il cuore le diceva che l'aveva fatto per lei. Come rimpiangeva amaramente ogni impressione sgradevole che aveva nutrito, ogni parola amara che gli aveva rivolto. Era umiliata, ma fiera di lui. Fiera che in una questione di buon cuore e di onore egli avesse dato il meglio di sé. Fu distolta dai suoi pensieri e dalla sua panchina dall'arrivo di qualcuno e, prima che potesse prendere per un altro sentiero, fu raggiunta da Wickham. «Ebbene, cara cognata, ho saputo dai nostri zii che avete visto Pemberley». Elizabeth confermò. «Sono a un pelo dall'invidiarvi. Avrete conosciuto la vecchia governante, immagino, povera Reynolds. Mi è sempre stata molto affezionata, ma non vi avrà certo parlato di me».
Sì, invece.
E che vi ha detto?
Che vi eravate arruolato e che temeva che non prometteste molto di buono. A una distanza simile, capirete, le cose vengono travisate in modo strano.
Già, rispose l'altro mordendosi le labbra. Elizabeth sperava di averlo zittito, ma quello riprese subito dopo. Siete passati da Kempton?
Non ricordo.
Ve ne parlo perché è il beneficio che avrei dovuto avere io. Un posto incantevole, una casa parrocchiale, di prim'ordine, mi sarebbe andata bene da ogni punto di vista.
Vi sarebbe piaciuto predicare?
Infinitamente. Ho sentito, da fonte che mi è sembrata attendibile, che il beneficio vi era stato lasciato soltanto con riserva e alla discrezione del padrone attuale.
Già, c'è del vero in questo. Ho sentito anche che c'è stato un tempo in cui il predicare non vi allettava tanto come ora. Allora dichiaraste la vostra decisione di non prendere mai gli ordini e la faccenda fu sistemata di conseguenza.
Ah, davvero, non è del tutto senza fondamento, infatti. Vi ricorderete quanto vi dissi in proposito quando ne parlammo la prima volta? Erano ormai giunti sulla soglia di casa perché Elizabeth aveva allungato il passo per liberarsi di lui e poiché per amore di sua sorella non voleva provocarlo, gli rispose soltanto con un bel sorriso.
«Su via, Mr. Wickham, siamo cognati, non è vero?
Non stiamo a discutere sul passato».
D'ora in avanti, spero che andremo sempre d'accordo.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Riduzione di Paola Roli. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it